Ci ha raggiunti Andrea Zenobi, presidente dell'associazione Il Mio Labrador. Ciao Andrea, benvenuto.
Ciao carissima, benvenuta, grazie di avermi invitato e grazie a tutti i radioascoltatori.
Grazie a te per la disponibilità. Il Mio Labrador è un'associazione con una missione importante, quella di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Allora Andrea, in che modo opera l'associazione perché questo poi sia possibile?
Allora, l'associazione ha sviluppato un protocollo di lavoro, un progetto che si basa su circa 24 mesi di percorso di preparazione del cane, una parte del quale viene svolto da noi in associazione. Noi operiamo in tutta Italia, abbiamo sede nelle Marche ma operiamo in tutta Italia, quindi la prima parte del percorso viene svolta in associazione. Diciamo che i cani restano con noi da quando arrivano dall'allevamento, quindi circa due mesi e mezzo, perché prima non possono essere separati dalla mamma e dai fratelli, e fino ai 7-8 mesi di età, massimo un anno. Mi lascio questa forbice perché varia in base anche alle esigenze della persona che ne fa richiesta, no? Più competenze deve acquisire il cane, più tempo dovrà stare con noi in associazione. Dopodiché viene inserito a casa della famiglia, appunto, che ne ha fatto richiesta, e da lì per il periodo restante, per arrivare ai 24 mesi di preparazione, siamo noi in tutta Italia, quindi io o chi per me, quindi i miei referenti, i miei collaboratori in tutte le regioni d'Italia, quasi tutte le regioni d'Italia, che intervengono direttamente a casa della famiglia e svolgono la seconda parte della preparazione, diciamo la parte quella proprio specifica per le specifiche, scusate gioco di parole, esigenze della persona che appunto ha chiesto il cane, sia per quanto riguarda le disabilità cognitive che le disabilità fisiche, insomma.
Ok, quindi una volta che i cani poi arrivano nella vostra struttura, cosa succede, come funziona l'addestramento?
Sì, ci occupiamo della prima fase, come accennavamo prima, cioè l'educazione di base, che viene prima svolta in associazione e poi generalizzata, cioè tutti i vari comandi, piccoli comandi di base, di educazione di base, il seduto, il terra, il resta, il richiamo, la condotta del guinzaglio, vengono poi generalizzati, o meglio fatti svolgere al cane in vari posti, nei posti più disparati, insomma tutto quello che ci viene in mente, compresi i centri commerciali, compresi i mezzi pubblici, compresa la stazione dei treni, insomma tutto quello che poi il cane potrà o potrebbe incontrare nella sua futura vita con il suo amico speciale, insomma.
Ecco, quindi abbiamo visto che sono cani d'assistenza, che possono essere d'aiuto per le persone con disabilità fisiche oppure persone affette da disturbi cognitivi, ma in che modo, insomma, aiutano i cani le persone? Intanto parliamo di quelle con disabilità fisiche, in cosa consiste poi il loro supporto?
Allora, innanzitutto, prima di fare il distinguo, parlerei un attimo della caratteristica comune ad entrambe le situazioni, uh-huh. Quindi disabilità fisica e disabilità cognitiva, e cioè la relazione. Ovviamente noi andiamo a far sì che la relazione, cerchiamo di far sì che la relazione tra il cane e l'utente che fa richiesta del cane cresca il prima possibile e sia il più forte possibile, no? Perché tutto si basa sull'empatia e sulla relazione tra il cane e il suo compagno umano, e questo è un po' un aspetto che rappresenta entrambe le situazioni, no? Sia la disabilità cognitiva che la disabilità fisica.
Ed è poi un aspetto importante, quindi un aspetto proprio importante.
È un buon 50-60% di tutta la preparazione, no? Saper insegnare all'umano come rapportarsi nella maniera corretta con il cane. Ovviamente nei casi di disabilità cognitive più o meno gravi il tutto viene supportato dalla famiglia, ovviamente, no? Perché non sempre è possibile interloquire direttamente con l'umano, no? Perché magari presenta dei tratti cognitivi piuttosto, un quadro cognitivo piuttosto grave che non ci permette di interloquire direttamente. Allora in quel caso ci fa supporto la famiglia o chi se ne occupa a livello terapeutico, quindi psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti, psichiatri, insomma chi se ne occupa in maniera particolare. E questo è l'aspetto comune. Uh-huh. Per quanto riguarda gli aspetti specifici, dal punto di vista delle disabilità motorie fisiche, il cane dà un supporto più pratico, più tecnico. Quindi cosa intendo dire? Intendo dire il raccogliere gli oggetti che cadono a terra, aprire e chiudere i cassetti, aiutare a svuotare la lavatrice, aiutare a togliere giubbini o felpe, ovviamente camminare in maniera tranquilla al fianco della carrozzina piuttosto che del deambulatore, insomma, in base al suppellettile che utilizza l'umano.
Sì.
E quindi sono aspetti, quindi, che ne so, aprire e chiudere le porte, no? Sono aspetti più pratici.
Quindi proprio nel quotidiano, insomma, tutte le azioni quotidiane.
Esatto. Esattamente, sono piccole azioni quotidiane. Ovviamente il cane non è una colf, non è una badante, è semplicemente un aiuto, no? Un coinvolgimento in più che la persona ha al suo fianco. Per quanto riguarda invece gli aspetti delle disabilità cognitive, andiamo a lavorare su quelle che sono le aree compromesse della persona in questione, no? Quindi mi vengono in mente l'area motoria piuttosto che l'area verbale, l'area cognitiva, l'area degli interessi, l'area sociale, che soprattutto nell'autismo è sempre molto compromessa. Bambini che ahimè si integrano male nella società, no? Perché magari vengono respinti, vengono, insomma, anche all'interno della classe, della scuola, all'interno del cerchio degli amici, no? Spesso vengono un po' isolati proprio per la loro condizione psichica. La presenza di un cane a volte facilita, o spesso chi ha disabilità cognitiva tende anche a chiudersi in se stesso, chi tende a non voler uscire. La presenza del cane, il doversi prendere cura del cane, no? Attraverso le piccole azioni quotidiane, sicuramente aiuta a dissolvere piano piano queste piccole problematiche. Poi, se vogliamo entrare nello specifico, andiamo, a volte ci è capitato di dover insegnare al cane a stoppare delle crisi, quindi il bambino, la persona, insomma, in questione, che ha delle crisi, urla piuttosto che stereotipie forti, il cane va lì e magari, dando una leccata piuttosto che saltando delicatamente addosso, stoppa un attimino quella che è la situazione che si verifica in quel momento.
Quindi cerca di riportare la tranquillità, insomma.
Sì, diciamo che cerca di distrarre e riportare la tranquillità. Nelle disabilità cognitive per noi è molto importante il supporto della famiglia e, come ripeto, anche eventualmente, laddove possibile, di chi se ne occupa a livello terapeutico. Per noi, cioè, deve essere un lavoro di equipe,
certo.
Ok, ovvio, noi ci mettiamo il nostro dal punto di vista cinofilo, ma per non sbagliare, per andare a toccare i tasti giusti, diciamo, il supporto di chi sta al fianco della persona in questione ci è fondamentale.
Certo, quindi un cane può cambiare la vita, Andrea.
Sì, allora diciamo che non è un medico, non sostituisce le medicine. Questo,
certo,
sembrano banalità, sembrano stupidaggini, ma è importante specificarlo, perché spesso le aspettative sono chissà quanto alte. Però il cane fa tantissimo per queste persone. Però è un cane, è un essere,
certo,
vivente, con i suoi momenti sì e i suoi momenti no, un po' come noi, con la differenza che se io e te abbiamo un momento no, ce lo spieghiamo a voce, con i cani è un po' differente, perché non riusciamo a comunicare nella stessa maniera, no?
Certo.
E quindi, ecco, questo ci tengo, io quello che dico sempre alle famiglie: il cane deve fare il cane comunque, quindi deve avere i suoi momenti di relax, i suoi momenti di svago, non può essere H24 impegnato a supportare una situazione particolare. Ecco, questo è importante anche, no?
Certo, quindi, insomma, con i suoi limiti, però può essere un buon aiuto sicuramente.
Assolutamente. Se mettiamo sul piatto della bilancia pregi e difetti, sono molto più i pregi dei difetti, no? Dei pro e contro, anzi non pregi e difetti, pro e contro. Sono molto più i pro, molti più i pro dei contro. Però, diciamo, come con tutti gli esseri viventi, insomma, ci sono anche degli aspetti da tenere sotto in considerazione.
Certo.
Ecco.
Andrea, come ci si può mettere in contatto con l'associazione Il Mio Labrador?
Allora, noi abbiamo la nostra pagina Facebook, dove invito tutti i nostri radioascoltatori e anche te a mettere mi piace subito appena chiusa l'intervista accanto, che si chiama Il Mio Labrador, appunto. Instagram, che si chiama Andrea Zenobi Il Mio Labrador, e www.ilmiolabrador.it, che è il nostro sito, dove troverete anche email, il mio numero di telefono, che poi è il numero, insomma, per contattarci e per sapere, avere tutte le informazioni del caso. Quindi, ecco, i social ci oramai hanno parte preponderante della nostra vita, quindi sui social trovate tutto, video anche di lavori realizzati, fasi di addestramento, insomma tutto quello che facciamo nella nostra quotidianità con i nostri amati amici a quattro zampe.
Quindi si può scoprire di più sulle vostre attività. Allora, io ringrazio Andrea Zenobi, presidente dell'associazione Il Mio Labrador, per essere stato con noi. Allora, buon lavoro, Andrea.
Grazie a te e di nuovo grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie di cuore.
Ciao, alla prossima.
Alla prossima.